Mancano 8 minuti alle 9, buona mattinata da Massimo Bacchetta, sabato mattina. E voi come state per chi è, vive sotto i cieli di Lombardia? Sì, preannuncia giornata serena nel cielo, eh. Da adesso fino alle 10:30 tiriamo sulle vele, inizia Itaca, buona mattinata ancora, ci vediamo i giornali, poi un po' di altre cose. Nei primi minuti vediamo il titolo della prima pagina dei giornali, quasi tutto sulla manovra. E poi sui giornali di oggi si parla primariamente di manovra, ci sono un bel po' di interviste, si parla parecchio, il sacco da box, diciamo, è il Partito Democratico con un po' di pezzi, interviste, risvolti su questa tormentata strada verso il congresso. C'è l'Ucraina, ci sono le elezioni in Lombardia, le candidature. Intanto sulla manovra, primo titolo nelle sue varie declinazioni. Corriere della Sera, via l'IVA su pane e latte. La Stampa, pane e latte, niente IVA per un anno. Il Giorno, IVA azzerata per un anno su pane e latte. Poi si comincia a guardare anche altri risvolti. La Repubblica, sgravi puniti i lavoratori. Avvenire, pacchettino famiglia. 100 euro in più per i nuclei con 4 e più figli e gemelli sotto i 3 anni. IVA a zero su pane e latte, col punto di domanda però, mette Avvenire. Il Fatto Quotidiano, via l'autonomia e il condono, ma parte la caccia ai poveri. Meloni in retromarcia, ammainate per ora le bandiere di Salvini. Il Sole 24 Ore, manovra, flat tax, pensioni e cuneo fiscali, saltano i condoni, più aiuti alle famiglie. Il Giornale, così si vede anche il tono che viene usato, la manovra allo studio, tremano i fannulloni verso l'addio al reddito, ipotesi revoca al sussidio per chi può lavorare. Amazon Tax, 100 euro in più alle famiglie numerose, via l'IVA su pane e latte e ora la svolta sul fisco. Nessun punto di domanda, sul giornale. Altri titoli, il manifesto apre con l'Iran, l'ultimo tabù, Molotov sulla casa natale di Khomeini, in fiamme il simbolo della Repubblica Islamica, la foto di una ragazza di schiena, a capo scoperto, che alza tutte e due le mani in segno di vittoria durante una manifestazione di strada. Il domani, sul Partito Democratico, il solito accordo tra le coerenti salva il congresso del PD e rimanda il caos. Convergenza sulle primarie il 19 febbraio e candidati ufficiali entro gennaio. Poi li andiamo a vedere. Anche il Foglio apre nel pezzo del suo direttore sul PD contro la social confusione. Proteggere il futuro, costruire l'alternativa, diventare il partito dei lavori, uscire dalla logica del governare contro, leadership, tabù e identità, Stefano Bonaccini ci spiega il PD che ha in mente, cioè uno dei candidati. Altri due giornali della destra, Libero punta su una vicenda, le carte che inchiodano la famiglia Soumahoro, immigrati maltrattati, tutte le accuse degli stranieri alle cooperative gestite dalla moglie e suocera del deputato, qui poi lo andiamo a vedere. E La Verità, la Francia cala le braghe sui migranti e il ministro manda gli ispettori nelle COP dei Soumahoro. Vi dicevo, anche di Lombardia si parla, per esempio La Verità. La destra ovviamente se la deve prendere anche con Moratti, ma fa fatica a prendersela direttamente con Moratti per ora, e quindi se la prende con chi candida Moratti. Chi dice che la Moratti può vincere al fiuto politico di un cetaceo, scrive il direttore della Verità Belpietro. Chiudo con la Gazzetta dello Sport, queste prime pagine, si parla di Inter, c'è Thuram, chi va via col punto di domanda turbomercato. Ma soprattutto sotto la testata, domani la prima, mondialissimo, si parte. Eh già, perché c'è anche quello domani. Questo è il primo titolo delle prime pagine, ci fermiamo qualche minuto, spazio alla pubblicità e poi continuiamo, invece andiamo a vedere cosa c'è dentro nei giornali di oggi.
Ask the music what it means on the road to rock and roll. Come on, everybody, drift away on the road to rock and roll. Where I learned to play on the road to rock and roll. Come on, everybody, drift away.
Quattro minuti dopo le 10 in questo sabato mattina, nella navigazione di Itaca, vi dicevo, dopo le 10:30, Radio Popolare, come già da ieri, trasmetterà anche da Book City, e in questo caso dal cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, a cominciare dall'abituale del sabato, trasmissione di Sandro Giglioli, Piovono Radio, che questa mattina, se non ho capito male, sarà particolarmente impegnato nella chiacchierata con alcuni ospiti che frequentano Book City con i loro libri, concentrato sul tema della memoria. A proposito di memoria, vi accompagnerei, se volete, in un piccolo giro anche in questo spazio di trasmissione, che in questo caso ha a che fare, possiamo chiamarla memoria esperienziale emotiva, in uno dei luoghi di tortura di una delle dittature del mondo che la storia recente ha conosciuto, in questo caso l'Argentina, Buenos Aires, cioè un luogo che adesso è museale, ma che era la scuola militare, l'Accademia Lesma, che era il luogo del centro di detenzione delle torture durante il periodo della dittatura a fine anni 70. Now heliotropes around your light gather and they chatter and chatter. Perché dico memoria esperienziale e anche emotiva? Perché il nostro collaboratore di lunghissima data, Alfredo Somoza, c'è entrato recentemente, adesso è proprio lì in Argentina, per la prima volta, cioè pezzi di storia che sono diventati anche memoria ed emozione delle persone che da quel posto sono scappate durante gli anni della dittatura, che adesso ci rientrano. Ed è una conversazione con Fiocchi Senussi che vi abbiamo già proposto in un pezzettino, in una puntata di Esterim, che adesso invece vi farei ascoltare nella sua interezza. Alfredo Somoza, Lesma, Argentina.
Lesma fa parte di un complesso che si chiama Complesso della Memoria, anche perché il luogo dove sorgeva Lesma è molto molto grande, con tanti edifici, e lì dentro hanno trovato anzitutto hanno avuto le sedi fisiche, l'Associazione dei Diritti Umani, ci sono tre centri culturali, c'è un museo delle Malvinas, c'è l'Archivio Nazionale della Memoria e poi ovviamente c'è il museo in sé, c'è il museo della ESMA all'interno dei locali dove sono scomparse, dove sono state uccise 4.500 persone. Che sono soltanto 500 persone sono sopravvissuti di quelli passati. Tra l'altro l'ESMA è stato il primo campo di concentramento aperto lo stesso giorno del colpo di Stato, il 24 marzo del 76, e l'ultimo ad essere chiuso nel novembre dell'83, pochi giorni dopo la vittoria di Raúl Alfonsín, quando l'Argentina tornò alla democrazia. Ecco, l'edificio principale dal punto di vista della memoria è quel luogo di sofferenza, di morte, che era il centro di detenzione clandestina, che era stato costruito, che era stato anzi allestito all'interno di quello che era la scuola per gli ufficiali della Marina di Guerra, dove si formavano gli ingegneri e gli esperti in navigazione, e che all'epoca impegnava tre piani di questa struttura. Sì, la visita in questo luogo è ovviamente il racconto di quello che è successo lì dentro in quegli anni, in quei lunghi sei anni, con la testimonianza attraverso ologrammi, attraverso video dei sopravvissuti di quel luogo, e quindi ecco una descrizione di quegli aspetti più terribili, perché la ESMA è un po' il simbolo di tutto quello che è successo in Argentina, nel senso che per le dimensioni e per la quantità di persone che sono passati, diciamo che lì si era perfezionato una tecnica che poi si replicava in altri 360 centri di detenzione clandestina in Argentina, ma l'ESMA era proprio la, diciamo, l'accademia di quello che è successo in quel paese, e non era soltanto un luogo di detenzione e di tortura e di morte, ma un luogo anche dove si tentò di mettere in piedi un progetto politico da parte dell'ammiraglio della Marina argentina della dittatura, Eduardo Emilio Massera, tessera della P2 italiana 478, che aveva un gruppo che lavorava in qualcosa che all'epoca nemmeno si sapeva come chiamare, perché dentro all'ESMA molti detenuti che avevano delle competenze particolari come giornalisti e scrittori, come lavoratori schiavi dovevano lavorare sulla propaganda del governo, e avevano messo in piedi anche una specie di centrale di fake news, oggi le chiameremo fake news, all'epoca era qualcos'altro, e quindi ecco l'ESMA faceva parte anche della parte politica di quella dittatura, tra l'altro funzionavano diversi servizi della dittatura lì dentro, come ad esempio quello per falsificare documenti per coprire le operazioni del piano Condor. Ricordiamo che quando Licio Gelli è stato arrestato in Svizzera aveva in tasca un passaporto diplomatico argentino che era stato proprio contraffatto all'interno di quella struttura. Quindi ecco un luogo che racconta questo, ma quello che racconta che è più interessante, se vogliamo, dal punto di vista della conoscenza della storia, è il salone dedicato all'ideologia, cioè come è stato possibile che un corpo dell'esercito di un paese potesse arrivare a quegli eccessi. E qui è la grande sorpresa, perché quando uno pensa ai colpi di stati in Sud America pensa agli Stati Uniti, ecco il ruolo della CIA degli Stati Uniti è molto marginale rispetto al ruolo di un paese, di un importante paese europeo che è la Francia. Nel 1960 lo Stato argentino firma un accordo con la Francia per lo scambio di formazione tra gli eserciti, e in Argentina cominciano ad arrivare istruttori militari francesi, reduci della guerra di Indocina, della guerra d'Algeria, che insegnano quello che all'epoca si chiamava tecniche di guerra non convenzionale. Addirittura c'è una testimonianza di quelle che vengono riportate nel museo che dicono che il film di Pontecorvo, La battaglia d'Algeri, veniva proiettato nei cicli di formazione per esemplificare su alcune tecniche di tortura che poi venivano utilizzate. Quindi in realtà e questo un po' rovescia un po' quello che sono i luoghi comuni. Da un lato abbiamo la P2 di Licio Gelli, che era la quale addirittura il comandante della Marina era affiliato, e quindi tutta la trama nera legata a Gelli in America Latina, che si estendeva fino in Bolivia con Dalle Chiai e altri personaggi, e dall'altro lato anche il ruolo, il trapasso di esperienze tra quello che è stata la repressione dell'esercito francese in Algeria, che diventa formazione per queste persone che poi porteranno a termine questa strage vera e propria.
Ecco Alfredo, tu dopo tanti anni di resistenza hai deciso di visitarla. Che cosa ti ha colpito come primo impatto?
Il primo impatto è il fatto che i luoghi che uno conosce attraverso testimonianze, documenti ufficiali, ricordiamo che molti dei personaggi che hanno agito lì dentro sono diventati poi celebri, tristemente celebri, in diversi processi, ad esempio Alfredo Astis, l'angelo della morte, questo ufficiale della Marina che si era infiltrato tra le madri di Plaza di Mayo, portando alla morte a Susana Villaflor, che è stata la fondatrice di quel movimento, ma anche due suore francesi, una cittadina svedese, ecco 78 casi, attualmente ha 3 ergastoli in Argentina, 1 in Italia e 1 in Francia, quindi personaggi che hanno operato lì dentro quando quel luogo era un luogo di non dell'impunità, ma addirittura era un luogo dello Stato, e fa impressione vedere anche l'organizzazione militare, ad esempio il Saloni, dove venivano distribuiti tra i militari i beni rubati ai detenuti, addirittura con dei notai di comodo che intestavano le proprietà dei detenuti ad altre persone. E poi la cosa più toccante è la cosiddetta sala parti, cioè il luogo dove venivano fatti partorire le donne che venivano sequestrate ed erano incinte, sapendo già, anzi loro non sapevano, ma sappiamo noi che quei bambini poi sono stati dati in adozione illegale a delle famiglie dei militari, mentre quelle donne che avevano appena partorite erano stati portati alla morte. Sentire anche il racconto dei superstiti che raccontano del giovedì, perché ogni giovedì veniva letto un elenco di nomi con le persone che sarebbero state trasferite. Loro erano convinti che trasferimento volesse dire passare al carcere regolare, cioè essere riconosciuti come detenuti. Invece il trasferimento consisteva nel caricarli su un camion, dare una puntura di pentotal sodico per intontirli, caricarli su un aereo in Plaza di Mayo e buttarli in Campo di Mayo e buttarli nel Rio della Plata. I voli della morte che non partivano dall'ESMA, partivano da una base militare, erano alimentati fondamentalmente settimanalmente da persone che erano passati dall'ESMA. Quindi un luogo che trasuda dolore, che trasuda storia, una storia ancora molto recente. Sono vivi tanti, sia carnefici che vittima di questa vicenda, ma è importantissimo che dal 2004 quel luogo sia stato sottratto all'esercito e fatto diventare il grande museo della memoria di tutto quello che è successo e che si spera ovviamente non succeda mai più.
Ecco, l'ultima domanda, torniamo all'attualità. L'ESMA funzionava a pieno regime durante i mondiali del 78?
L'ESMA funzionava a pieno regime, era il momento più importante dal punto di vista della quantità di persone che erano lì dentro, ma alcuni testimoni dicono che addirittura sentivano i gol della finale, perché l'ESMA si trova molto vicino allo stadio del River Plate, praticamente di fronte. Lo stadio del River Plate è stato lo stadio principale di Mondiale 78, dove si è giocata la finale tra Olanda e Argentina, poi vinta dall'Argentina. E raccontavano come dopo ogni vittoria dell'Argentina in quei mondiali i carnefici arrivavano con lo spumanti, panettone per brindare per fare il brindisi, per fare festa con i detenuti che magari da lì a pochi giorni sarebbero finiti sui voli della morte. Quindi ecco, il mondiale del 78 è stato una pietra di riferimento nella storia, nel rapporto tra regime e sport. È stato preceduto da una grandissima campagna di disinformazione e di depistaggio per quello che stava accadendo. Infatti durante i mondiali nessun giornalista arrivato per il mondiale seppe, o se seppe lo poter raccontare, quello che succedeva lì dentro. Ma mentre l'Argentina si apriva al mondo, come si usa dire anche in questi mondiali in Qatar, a pochi metri del luogo della festa del calcio c'era gente che stava per morire, che veniva torturata.
Era il racconto di Alfredo Somoza, di quel luogo appunto a Buenos Aires, l'ESMA, dopo tutti questi anni, per la prima volta, poi era una visita fatta da lui appunto all'interno di quel luogo, per quello che dicevo, memoria anche emotiva di chi dall'Argentina scappò. E l'ultimo pezzo di conversazione con Fauci Senussi, con il riferimento ai mondiali del 78, inevitabilmente poi può dare anche l'idea di che cosa sta per cominciare su tutt'altro fronte, però nel circuito mondiale che in Qatar domenica va a iniziare, i mondiali di calcio, grosso modo in quella situazione in cui tutto il circo vorrà raccontare degli eventi sportivi che avvengono all'interno di stadi che sono stati costruiti, gestiti in una situazione che abbiamo ampiamente raccontato, di violazione dei diritti, uccisioni, morti e schiavitù di fatto. Sono quasi le 10:20, cosa metti dopo un racconto di questo tipo? Metti questa, inevitabilmente, per me almeno. Now heliotropes around your light gather, and they chatter and chatter, and they chatter, making sipid remarks about things that matter, till they don't anymore. Till they don't weigh a crumb, until the carrot is being shown to them. Che so che è un richiamo un po' automatico, ma vaglia dire qualcosa a Mercedes Sosa.
Cambia también lo profundo, cambia il modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años. Cambia el pastor su rebaño,
y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia.
La voce di Mercedes Sosa, perché quando si parla di memoria poi ci sono le informazioni, le notizie, i dati di fatto, e poi c'è anche quella dimensione emotiva, esperienziale, che poi delle canzoni riescono a tradurre molto meglio che mille parole. Il problema è, dopo che metti Mercedes Sosa e questa canzone, almeno per me, il difficile è come proseguire. Allora l'unica cosa a cui sono riuscito ad arrivare è un ricordo di questo brano, contenuto anche, l'avrete probabilmente visto, in un film di Moretti, Abemus Papam, che dove in un pezzo del film, insomma, questa canzone echeggiava. Allora di scivolare su un'altra voce che più di una volta ha accompagnato dei film di Nanni Moretti, unico richiamo, stesse emozioni, anche se temi completamente diversi, ed è Franco Battiato in questa mattinata Manca una manciata di minuti alle 10 alle notizie di Popolare Network.
Giorni perduti.
Ascoltatela.
A rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri 100. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. E tu che con gli occhi di un altro colore mi dici le stesse parole d'amore, fra un mese, fra un anno scordate le avrai, amore che vieni da me fuggirai. Tra un mese, tra un anno scordate le avrai, amore che vieni da me fuggirai. Venuto dal sole o da spiagge gelate, perduto in novembre o col vento d'estate, io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai. Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai, amore che vieni, amore che vai.
Andava come collegamento. Vabbè, questa era la mattinata di navigazione anche musicale di Itaca. La linea alle notizie che arrivano tra pochi minuti, come sempre tutti i giorni alle 10.30. Poi vi ricordo Radio Popolare che si rimette anche oggi a trasmettere da Book City, a partire subito dalla trasmissione che seguirà. Sandro Giglioli sarà in diretta da lì, come altri pezzi di trasmissione. Andateci, veniteci anche a trovare se volete nel quartiere della Rocchetta del Castello Sforzesco, all'interno dei vari appuntamenti di Book City. Grazie a tutti per l'ascolto da Massimo Bacchetta, e ci risentiamo ovviamente sabato mattina, è quello di Itaca. Ciao a tutti.